thì sản xuất chi mới ưu tiên và nhập quy y và thế đại và phát lãi được tế đại chính là anh chị và thuận xa nguồn số đổi chúng ta chạy thế mà thế ở chú ý phương để phải chú ý chú à qua chi thế mà tôi đi xa thì là chú ý thế là chú ý an em là an em hỏi an thế thì ở phương chú nó phải phương ý là an chú là anh chị tôi là chí vệ chá kì an mô ta là chú ý 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 là quelle stata acquista come azione dedicare giorno a cioè tutto per vedere di dato le manifestazioni che sono collegate a questa giornata riflette su questo tema su cui sappiamo che c'è anche un partito che istituì una legge o se legge il negazionismo va combattuto soltanto con l'educazione che sia necessaria una legge. A parlare di questi due testi, e stasera abbiamo con noi di questa sociologa che è responsabile del settore dell'antisemitismo della CEDECE, che è una studiosa del tema del pregiudizio. Credo che Betty, oltre ad essere una studiosa anche di studio sulla sua pelle, è questo tema, perché è stata facciata da suo paese, addio a Tripoli, per cui ha vissuto sulla sua persona un proprio anti-ebraico. Poi abbiamo Claudio Cegli, che è un ricercatore di storia dell'Istituto Santemini di Torino, che per le sue pubblicazioni è questa stampa, questa qui, appunto, si chiama Il negazionismo, storia di una menzogna delle storie a destra. Questo libro costa 20 euro, però c'è uno sconto del 10% per i partecipanti a questa serata e per tutti i tutti. Alla comunità che chi vuole acquistarlo si può rivolgere direttamente a Paola Occia. Abbiamo Giorgio Sacerdoti, avvocato ordinarista, professore di diritto internazionale all'Università Bocconi, da sempre impegnato in cose ebraiche e con la sua mente per strategie che non tiene l'Unione del Comune Italiano e già presidente di questa comunità. Io riservo la parola subito a Betty Guetta, che ci parlerà soprattutto del pregiudizio.
Se io parlassi senza microfono, è difficile laggiù sentirmi? Sì, ah no, non lo so, penso di sì, per non dover stare... Proviamo? Perché è un po' faticoso per me stare comunque a giù. Ecco, alzo un po' il volume, se poi vediamo che non mi sentite, me lo dite. Allora, due parole di presentazione di me e di CEDEC. Lavoro da ormai credo 6 anni al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, mi occupo di pregiudizio. Sono di formazione una ricercatrice sociale, diciamo una sociologa, anche se è viaggiato l'invito parlando di una storica che non sono io, ma è la nostra Viviana Pichot. E ho fatto moltissime ricerche su pregiudizio, nel senso che sono più o meno credo 30 anni dai tempi della mia laurea che mi occupo sempre di pregiudizio, in particolare di pregiudizio antisemitico. E questa sera, anticipando un discorso sul negazionismo che farà Carlo, Claudio, scusami, continua.
È un nome di battaglia, Carlo.
Ecco, Carlo. appunto è abbastanza importante, come dire, che io faccia una premessa sul perché sono qua a parlare di pregiudizio e perché parlo di pregiudizio invece che di antisemitismo, anche se poi alla fine vedremo che le due cose si terranno insieme. E l'approccio qual è? È che chi come me ha studiato il pregiudizio antiebraico ha negli anni cercato sempre di capire se c'erano degli aspetti, diciamo, di novità, se c'erano degli aspetti anche di correlazione tra il pregiudizio, possiamo dire, non so, nei confronti dei Rom, degli immigrati, degli africani, dei maghrebini, cioè negli ultimi anni ci sono state tantissime etnie, forse anche più stigmatizzate, più prese di mira di quelle ebraico, perlomeno da un pubblico anche più ampio di persone. Quindi diciamo che la mia attenzione nell'utilizzare sempre comunque la terminologia pregiudizio, invece che quella dell'antisemitismo, è perché nella mia visione della società sono degli aspetti che vanno sempre un pochino tenuti insieme, nel senso che bisogna stare anche molto attenti, perlomeno nella missione che ritengo debba avere CEDEC e nella mia vocazione di studio, è importante cercare di collocare quelli che sono degli atteggiamenti antiebraici nell'ambito di una visione un po' più ampia del sociale. Quindi per me la parola antisemitismo evoca molto di più, diciamo forse la Shoah, è molto più legata a temi che riguardano Israele, cioè è per certi versi un lessico che già dà delle definizioni. In tutti questi anni quello che noi abbiamo cercato di fare invece è un po' cercare di capire chi non ci vuole tanto bene, perché, e soprattutto di vedere un pochino cosa si può fare. Ecco, la mia idea è che se noi facciamo, come si dice, di tutta l'erba un fascio, cioè che noi diciamo che c'è un antisemitismo, che tutti ci odiano e che se ci sono, come dire, dei blocchi di atteggiamento, sarà sempre più difficile in qualche modo interagire, interloquire con questa parte che non ci accoglie. Allora, parlare del pregiudizio invece è molto legato, diciamo, alla psicologia sociale, agli studi di sociologia, eccetera, invece mettere l'attenzione sulle relazioni, quindi la relazione tra noi, in questo caso noi ebrei, molto spesso il diverso, quindi lo straniero, e la società. Quindi in questo senso parliamo di pregiudizio, e quello che è molto importante sottolineare è che il pregiudizio è un giudizio a priori, come dice la parola, nel senso che è un giudizio precostituito che è anche una forma di semplificazione, è un modo economico di pensare di avere le informazioni, dato che non possiamo ogni volta che incontriamo qualcuno di nuovo, qualcuno di diverso, sapere chi è, eccetera. Diciamo che il meccanismo di pregiudizio è un meccanismo anche cognitivo di semplificazione della realtà che incontriamo. Quindi la cosa molto difficile, secondo me, per superare i pregiudizi che hanno delle resistenze, di solito chi ha dei pregiudizi ha comunque una resistenza psicologica a superare questi pregiudizi, per cui la tendenza è quella di reiterare sempre un'idea che si ha, che di solito è basata su una serie di stereotipi, poi arriveremo a parlare dei pregiudizi degli stereotipi antiebraici, e c'è una sorta di resistenza a venire in contatto con una realtà diversa. Questo secondo me è uno dei motivi per cui passano gli anni, passano i decenni, però ci sono dei pregiudizi verso gli ebrei, degli stereotipi antiebraici che sono assolutamente uguali, cioè ci sono, come dire, che si trasformano in maniera proprio esigua, che prendono la forma dell'onda della società e si sistemano come se fossero un'onda che deve semplicemente un po' adattarsi. E io sono, come dire, reduce da una ricerca che ho fatto, qui ho appena finito di scrivere la relazione, che è un'indagine molto approfondita, in cui ho usato anche delle tecniche di indagine molto diverse da quelle consuete, per capire un po' qual era l'immagine degli ebrei. E con tantissimi anni di distanza dagli studi che ne so di Adorno, poi dopo tutte le ricerche che in tutti questi anni sono state fatte, di ricerca sociologica e di psicologia sociale, c'è una permanenza, nel senso che noi ebrei forse anche cambiamo, abbiamo un sacco di problematiche interne, non siamo così uniti, non siamo così intelligenti, non siamo così ricchi, non siamo così furbi, non siamo così solidali tra di noi, però ecco, la cosa interessante è che se noi andiamo fuori e facciamo delle ricerche non solo quantitative, perché io sono arrivata anche a mettere in discussione la metodologia, cioè mi sono detta, ma forse se noi continuiamo a chiedere alle persone quanto è d'accordo con questa affermazione, gli ebrei sono tutti ricchi, ottieni 60%, gli ebrei sono tutti intelligenti, 70%, cioè otteniamo, ecco, anche il collega Claudio, che non chiamerò più Carlo, avevamo fatto un paio d'anni fa in contemporanea delle ricerche di antisemitismo e islamofobia, comunque diciamo che quando si sottopongono degli altri, delle batterie di affermazione, le risposte sono sempre molto alte, veramente molto alte, c'è l'adesione sociale all'immagine stereotipata che sia dei rom, che sia degli ebrei, che sia dei musulmani, eccetera, è sempre molto alto, perché secondo me la sollecitazione, anche verbale, fa sì che se uno dice, qualcuno dice che gli ebrei sono tutti ricchi, lei è d'accordo, tutti sono d'accordo, o comunque la maggioranza è d'accordo. Quindi c'è anche un problema di metodologia che secondo me inizia a essere discriminante quando noi studiamo gli atteggiamenti. E io tengo sempre molto a sottolineare, quando qualcuno mi dice aumentato l'antisemitismo, eccetera, che bisogna stare anche molto, molto attenti, perché c'è una responsabilità anche linguistica nelle cose che noi diciamo, quello che dicono i mass media, nel linguaggio che viene usato, eccetera. E quindi è molto importante, secondo me, cercare sempre di scomporre, perché noi oggi abbiamo di fronte delle sfide enormi, anche diverse, che di cui poi parleremo, che è internet, che è l'antisemitismo online, che è il negazionismo di cui ci intratterrà Claudio. Quindi le sollecitazioni, le difficoltà di fare chiarezza quando noi parliamo di antisemitismo sono veramente enormi. E secondo me un pericolo è anche, come dire, di aumentare il senso di minaccia sociale in un contesto che di minacce ne ha già tante, nel senso la crisi economica, l'anomia sociale, la paura degli stranieri, la globalizzazione, la mancanza di, come dire, di controllo del sociale, c'è molta oggi paura in comprensione del mondo in cui viviamo, no? Anna Po ha parlato in un bell'articolo di malattia della conoscenza, nel senso che ci sono tante tali incertezze che poi c'è un complottismo per cui la colpa degli ebrei, quell'altra colpa degli ebrei. Ci diventa sempre, come dire, la vecchia teoria del capo espiatorio che ritrova sempre all'infinito conferma, no? Quindi io non ho chiesto a Dar della Rocca quanto tempo avevamo per ancora? O no. Tutto? Vabbè, allora accendo un pochino. No, perché ho tantissime cose da raccontarvi, vabbè. Quindi allora, noi partiamo, diciamo, nelle nostre ricerche a studiare l'atteggiamento e l'idea, l'immagine degli ebrei, mai da sola, cioè tendenzialmente in relazione ad altre realtà, quindi altri gruppi di diversità, altri, per avere anche un'immagine relativa, cioè se noi non abbiamo qualche altro gruppo sociale con cui confrontare l'ostilità nei confronti degli ebrei, non avremo una misura oggettiva, cioè io posso dire, certo, il pregiudizio verso gli ebrei, fatto degli indici che sommano un sacco di stereotipi, è del 60%, non so, del 50%, però contro i rom è dell'82%, contro gli immigrati stranieri è del 64%, ecco, contro i rom è 90%, contro i poveretti che secondo me non fanno nulla di male, salvo suonare i citofoni, contro i testimoni di Geova è altissimo, quindi ecco, ci permette questa dimensione dell'analisi delle diversità anche di collocare e di comprendere meglio le variabili che in qualche modo spiegano gli atteggiamenti, perché secondo me in questa nostra vita, cioè quello che noi dobbiamo fare, cioè perlomeno la missione che a me piacerebbe avere, è in qualche modo cercare di un pochino di modificare la realtà. È un gioco enorme, no? Però diciamo che la tendenza, la mia attitudine sarebbe quella di andare a fare conoscere gli ebrei, andare nella scuola a parlare, comunicare chi siamo, perché quello che permane è un'immagine degli ebrei che io dico sempre, o sono morti, nel senso quelli della Shoah, o sono degli assassini che sono quelli di Israele, e manca, cioè nella comunicazione pubblica, e manca moltissimo l'immagine degli ebrei viventi, cioè degli ebrei che non sono tutti ricchi, non sono tutti intelligenti, non sono tutti solidali, perché poi noi che siamo dentro la comunità, che non è vero che stanno solo tra di loro, cioè io mi sono sentita dire gli ebrei non mandano i loro figli alle scuole pubbliche, e gli ebrei si sposano solo tra di loro. Gli ultimi dati di una ricerca recente di Massimo Della Pergola, il demografo che lavora all'Università di Gerusalemme, parlava di un dato, diciamo, di matrimoni misti che era intorno al 42% in Europa, e penso che l'Italia forse è anche superiore o comunque allineato. Quindi tutta questa coesione, questo stare degli ebrei tra di loro, questo logamia, tutta questa immagine che invece gli altri continuano a avere degli ebrei, in realtà in qualche modo va scorporata, va un po' messa in discussione. E ci sono degli elementi che rendono ancora più difficile, secondo me, la nostra comunicazione. E, sicuramente due elementi, uno riguarda la Shoah e l'altro riguarda Israele, sono gli elementi nuovi relativamente, diciamo, quelli che ci hanno portato a parlare in maniera più o meno ampia di nuovo antisemitismo, nel senso che sono andati a coprire queste aree qui di pregiudizio, di ostilità nei confronti degli ebrei, che poi è abbastanza occultata da un rancore, una rabbia verso Israele che riguarda quello che succede a Gaza, la questione palestinese, eccetera, che fa sì che gli ebrei quindi non tanto Israele, vengano colpevolizzati di quello che succede in Israele. E un altro tema, secondo me, quasi più grave, anche di cui si sa meno, è in realtà questa idea della vittimizzazione degli ebrei, cioè che gli ebrei continuano a parlare della loro Shoah, invece ci sono state tante altre tragedie, insomma è come se per certi versi, qui lo dico, qui lo nego, un tema di riflessione del quale anche noi come CEDEC stiamo cercando di fare dei ragionamenti, è come quanto il giorno della memoria, che ha fatto del gran bene, in realtà oggi in certi momenti, perché tutti sappiamo che il giorno della memoria è diventato il mese della memoria, cioè si inizia più o meno il 10 di dicembre, si va avanti fino al 20 di gennaio, che c'è una specie di sovraesposizione mediatica che fa sì che molte persone dicano che questi ebrei hanno stufato, cioè invece di continuare a parlare della loro Shoah dovrebbero smettere di perpetuare la Shoah con loro, il genocidio, insomma. Quindi questi sono i due temi relativamente nuovi che comunque attirano molto gli stereotipi nuovi, cioè dell'ebreo che, non avendo tempo, io pensavo di aver più tempo, ci sono dei dati in questa ricerca appunto sull'immagine degli ebrei come ricchi, come elite, come un'elite che comunque si aiuta molto. In questo momento di crisi economica questo elemento è molto problematico, perché io mi sono sentita dire, in fase di crisi economica noi ci suicidiamo, no? C'è le strane storie degli imprenditori che si ammazzano, eccetera, eccetera. Gli ebrei no, perché hanno una solidarietà intergruppo, perché loro si salvano, perché la loro solidarietà fa sì che sono ricchi, tengono, diciamo, il loro benessere tra di loro, c'è una solidarietà che esclude gli altri, e quindi in qualche modo ci sono dei nuovi motivi di rancore sociale. Quindi è un tema, come dire, che io ho suggerito sempre di non semplificare, bisogna stare molto attenti a non lanciare l'antisemitismo. Adesso io credo il negazionismo, l'antisionismo, quello che io chiamo fetente, insomma, quello lì proprio estremistico, eccetera. Ci sono tanti elementi molto difficili su cui tenere conto. Però c'è un elemento che riguarda una fascia della popolazione italiana che è ampissimo, che supera secondo me il 50%, che in realtà è l'area che io chiamo l'area oscura, l'area grigia, cioè quell'area lì che non dice no, che non dice nulla di, come dire, di fortemente critico, di veramente antisemita, ma che di fronte a un'affermazione antisemita non si dissocia. Cioè, quindi noi dobbiamo stare molto attenti di quell'area sociale, che è un'area secondo me di convivenza, cioè è quell'area che non nega, che non mette in discussione e che di fronte anche a affermazioni pesanti, eccetera, abbassa le orecchie. Cioè, bisogna stare molto attenti a far sì che il discorso del pregiudizio antiebraico, del pregiudizio nel confronto del diverso, diventa un problema di responsabilità collettiva, quindi che includa anche chi oggi fa finta che non ha capito. Io mi sono trovata a fare un gruppo di discussione in cui avevo un estremista che ha detto delle cose tremende, ma veramente che non si possono ripetere in una discussione di gruppo. Lui ha detto delle cose estremiste e altri 8 partecipanti sono stati muti. Allora, la domanda è quando poi nelle indagini demoscopiche c'hai un 50% che non risponde a un'affermazione negativa contro gli ebrei. Ecco, sono quelli lì, cioè sono quelli che comunque non hanno le informazioni, non hanno il coraggio, non hanno l'interesse, non tocchi i loro piedi, non tocchi il loro piatto, su cui in realtà l'ebreo rimane altro da sé, cioè o sono comunque lì, insomma ci sono tante cose, forse passo la parola per il caso se avanzo del tempo. No, ma 10 minuti io abbondantemente. No, prendo anche io una pausa, poi forse se qualcuno vuol fare delle domande, se no rischio di diventare un po'
lungo. Qui la voce ha gentilmente copiato per tutti questo articolo per pagine braille, dove è appunto un articolo di eccessi che in qualche modo può contenere un aspect di questo libro. Comunque noi proviamo ascoltando direttamente.
Beh, intanto buonasera, do qualche elemento di valutazione, di giudizio sulle ragioni del libro e poi sull'oggetto del libro medesimo. Il discorso negazionista nella sua ossessiva ripetitività, che poi cercherò di dire in che cosa consiste, lo conosco e lo conosciamo, non c'è bisogno di studiarlo più di tanto. Da sempre, se devo dare una definizione secca, netta, chiara di che cos'è il negazionismo, è, per usare una bellissima espressione di Pierre Vidal-Naquet, uno studioso francese venuto a mancare un po' di anni fa, che negli anni '80 condusse una durissima battaglia contro i negazionisti francesi, e dicevo il negazionismo l'accusa alla realtà di esistere. Posto in questi termini sembra un paradosso, il negazionismo si alimenta di paradossi, si alimenta di affermazioni destituite di fondamento, si alimenta di assenza di riscontri, si alimenta di contestazioni nei confronti dei fatti in quanto tali, nella loro incontrovertibilità. Guardate bene poi sulla valutazione che si può e si deve dare, a seconda anche delle stagioni culturali e storiche, del valore della storia, valore nel senso civico della storia, possono mutare molto i giudizi, però il fatto che ci sia stato quell'evento, che quell'evento sia una spaccatura, una frattura nella coscienza, oltre che nell'esistenza, nella vita degli europei, e in particolar modo degli europei di origine ebraica, è un dato incontrovertibile, acclarato e a vario titolo nelle società europee assunto come un elemento problematico, non come un elemento riscontrato, dato una volta per sempre. Guardate, i giorni della memoria dovrebbero servire a problematizzare questo aspetto, cioè non a fare grandi elucubrazioni intellettuali, ma come dire, a porsi criticamente rispetto alle radici di quell'evento. La loro inefficacia prevedibile, purtroppo, deriva anche dal fatto che il modo celebrativo, come sempre in queste cose, ormai ha sopravvento su tutto, e paradossalmente proprio la celebratività, ancorché informata a principi del tutto condivisibili, può incentivare un atteggiamento di segno esattamente opposto, che dice, beh, insomma, questa è una verità ufficiale, le verità ufficiali sono imposte e come tale evidentemente la verità vera è qualcosa d'altro, se non la negazione di quel fatto, qualcosa d'altro. È come dire l'eterogenesi dei risultati, in buona sostanza. Non è che i giorni della memoria sono destinati a produrre questo effetto a priori, però la stanchezza che un po' tutti noi misuriamo va in questo senso, la poi questo senso. Torniamo però sul negazionismo. Insomma, io questi signori li ho incontrati, a parte che città che vai, i piccoli negazionisti che trovi. A Torino c'era un piccolo presidio all'epoca, parliamo da 10 o 15 anni fa, quando io lavoravo già su questi temi, era un piccolo presidio costituito da due o tre professori di licei, uno in particolar modo che adesso è ritirato in pensione, ma che interveniva pesantemente durante le iniziative, intervenuto penso anche in comunità, non temeva, diciamo così, lo scatenamento delle polemiche ed era obiettivamente molto pesante. Io ho iniziato a seguire il fenomeno negazionista proprio da questi episodi, da questi eventi, direi dall'alto pesante di questo personaggio, uso in senso figurato il termine, ha avuto bisogno di dire davanti a una platea che inevitabilmente a quel punto si fa ostile: così non è stato. Siete, non importa quanto consapevolmente o inconsapevolmente, i portatori di una menzogna. Io sono invece il portatore di una verità. La verità è che infatti non sono stati. Perché questa pervicacia? A qual pro? Per quale ragione? Beh, insomma, allora qui il negazionismo si fa un discorso un pochino più complicato. Se dobbiamo solo esprimere un giudizio di valore, perché il giudizio è spesso a priori, sono delle tecniche umane, lo sono per davvero, se li si conosce individualmente li si rispetta ancora di più, sono veramente delle figure spregevoli, per certi aspetti, e mi riferisco soprattutto a certi personaggi del panorama europeo, come Robert Corrison e così via, per fare alcuni nomi, oppure Ernest Dunder che sta in Canada, e altri ancora, sono peggio degli stessi neonazisti. Sono peggio degli stessi neonazisti perché, come dire, fingono qualcosa che i neonazisti non devono fingere, fingono, come dire, una distanza che in realtà non hanno e che coprono con un'aggressività che è particolarmente efferata e violenta. Ma se, dico, se si tratta di formulare un giudizio su queste persone, il giudizio è già dato, non dobbiamo neanche stare lì a dargli troppa rilevanza, perché più se ne parla più loro sono contenti. Gli si può dire le peggiori cose di questo mondo e loro sono gratificati in una sorta, mi si parte, di complesso sadomasochista, per cui io trago godimento nel fare male a te dicendo tu non sei mai esistito, ma quando tu mi rispondi sei un mentitore, io nel momento in cui vengo attaccato a mia volta mi sento doppiamente, come dire, premiato. Oh, è un meccanismo, se volete, contorto, ma guardate che la psicologia umana a volte arriva a livelli di perversione non indifferente. Allora, se il problema non è quello di formulare un giudizio che è già dato a priori per quanto ci concerne, allora la questione è di indagare la pervasività del negazionismo nelle società contemporanee. E qui si apre un altro orizzonte che lambisce, che incontra, che si coniuga con quanto Becchi andava dicendo poc'anzi. Cosa non è il negazionismo? Il negazionismo non è una storia storiografica, non è una scuola storiografica. Si vogliono presentare come tali, sono tutto, poiché degli storici, negano la storia in quanto tale, questo già mette fuori dal circuito della storiografia, forse anche quella più radicale, forse anche quella, come dire, più polemica e così via. Ambiscono a essere in qualche misura, certuni, non altri, ambiscono a essere considerati come una sorta di controparte con la quale dialogare, sia pure in maniera particolarmente accesa, ma in realtà non dicono assolutamente nulla dal punto di vista storico, appunto azzerano il discorso storico. Quindi non sono questa cosa qui. Cosa invece sono? Io vado, come dire, a grandi spanne, ma anche per lasciare magari lo spazio non solo a chi mi seguirà, ma anche al pubblico. Beh, sono senz'altro dei novelli antisemiti. Il tratto dell'antisemitismo è un tratto costitutivo di tutte le correnti, le microcorrenti, dei microgruppi, delle microscuole, chiamiamole così, negazioniste. Poi dirò quali sono. L'antisemitismo è qualcosa di molto potente, di cui noi non riusciamo neanche a darci piena ragione, perché è chiaro che l'animo umano dice, ma perché devi sempre riportare a quel punto lì il tutto? Il perché sta nel fatto che dire che c'è un responsabile nei processi storici, che c'è un colpevole, che è capo espiatorio al medesimo tempo, perché è colui che si finge vittima quando in realtà è carnefice, e il carnefice della storia, è un elemento di grande rassicurazione. Diceva prima Betti, in momenti di sconforto, di sconcerto, di difficoltà economica, questo dato è particolarmente pronunciato. Allora c'è un termine abusato, la zona grigia alla quale tu facevi riferimento, che è quella veramente più problematica, sulla quale il negazionismo, ad esempio, può avere un forte effetto seducente, poi ci tornano per il negazionismo. Il problema non sono gli antisemiti dichiarati e conclamati, o per meglio dire, lo sono anche, ma sono lì, alzano una mano e non si fanno problemi. Il problema non è il professore negazionista che ti fa a scuola una lezione dove dice l'olocausto non c'è mai stato, va a finire sui giornali. Il problema è l'area della compiacenza, che è un'area più diffusa di quanto non siamo disposti ad accettare, che è difficile da quantificare, perché è un'area che si definisce, scusatemi ancora una volta il paradosso, per ciò che non è, non per ciò che potrebbe essere, e che diventa nel momento in cui si creano le condizioni per manifestare un compiaciuto dissenso rispetto al potere degli ebrei, rispetto agli strumenti di dominio di cui essi sono titolari di espressione. Il negazionismo nobilita questo discorso, lo nobilita con un discorso, con una terminologia, con dei criteri falso-scientifici. Si presenta come scuola storiografica, che prende tutti i documenti, tutti gli elementi, tutte le testimonianze della Shoah, le ribalta nel loro esatto opposto. Soprattutto il negazionismo cosiddetto tecnico, che negli anni 80 e 90, qua in Italia in particolar modo, per opera di Carlo Mattonio, che è un autore incredibile, cioè un grafomane micidiale, che ha una conoscenza millimetrica di tanti aspetti della vicenda di Auschwitz e non solo, sfido io a un confronto con lui su singoli elementi, se ne esce distrutti da questo punto di vista, e questo è un grosso problema. Ebbene, dico, questi soggetti, in particolar modo i negazionisti tecnici da questo punto di vista, riprendono tutte le testimonianze, tutti gli elementi, tutti i dati, e li rivoltano nel loro esatto opposto. Sui procedimenti, sui metodi retorici possiamo poi aprire una lunga discussione, anche perché, come dire, alla fin fine, trattandosi di affermare una menzogna, bisogna manipolare le fonti, e la manipolazione è un fondamento essenziale dell'agire negazionista. E pur tuttavia, qui ancora una volta il problema non è denunciare ciò che è evidente, ma denunciare la compiacenza che si può celare dietro questo tipo di atteggiamento. Nel negazionismo confluiscono il complottismo, cioè l'idea che la storia sia mossa da forze oscure che giocano a favore delle collettività e a favore dei propri distretti particolaristici interessi. Gli ebrei ci stanno benissimo dentro questa configurazione. È un discorso che non data ad oggi, è un discorso che dalla rivoluzione francese in poi è diventato preponderante, l'interpretazione alternativa della storia. La storia non come un luogo, un campo di confronto tra forze contrapposte, tra interessi contrapposti, ma un luogo dove ci sono burattini inconsapevoli e alcuni burattinai, che sono gli burattini, che siano i figli dei burattini. Nel negazionismo rientra, e c'entra legato al complottismo, la dietrologia, cioè il convincimento che ciò che è visibile in realtà, ciò che è tangibile in realtà va spiegato con dei meccanismi nascosti. 11 settembre, inside job, sono gli americani che sono buttati giù le provvedimenti. Su questa cosa qua i negazionisti di ogni genere lì si muovono con grande come dire, virtuosità, trovano come dire, un aggancio sul concreto che gli permette di conoscere la cittadella della Shoah, la condizione della Shoah, per dire guardate come siamo attuali, guardate che quello che voi vedete non è ciò che succede per davvero, c'è qualcosa di nascosto, di occulto che va rivelato, perché grazie a disoccultamento delle forze nascoste, finalmente il mondo diventerà un luogo sano dove vivere, come dire, in sintonia. ma bisogna fare emergere ciò che sta di occulto e va, che va con me. Nel negazionismo cosa entra in gioco? Allora, come ho ricevuto per certi autori, un filonazismo particolarmente pronunciato, o un neonazismo, secondo le punti di vista. Poi da autore ad autore le cose possono mutare, ma l'idea che, in buona sostanza, la Germania avesse ragione nella seconda guerra mondiale e il torto invece fosse degli alleati, fosse l'Unione Sovietica, e di coloro che manipolavano gli alleati dell'Unione Sovietica, cioè gli ebrei medesimi, è qualcosa di molto forte. Un autore come David Irving, no? È essenzialmente diventato un negazionista, non lo era in origine, ma è diventato un negazionista di fama, di vaglia, i suoi libri hanno giocato molto in Italia, per un lungo periodo sono stati pubblicati da Mondadori, prima che lui prendesse posizione dichiaratamente negazionista e fuori uscisse dal circuito, diciamo così, ufficiale. Ma un autore come David Irving diventa antisemita e negazionista perché è filo tedesco, esasperatamente. L'idea cioè che una Germania sconfitta ingiustamente, perché era portatrice di un'idea innovativa, quella nazista, che prevedeva una revisione, un rifacimento dell'Europa, è un altro elemento che è molto forte, è un elemento che è fortemente radicato ed è un elemento che io vedo, ad esempio, anche in quell'area della compiacenza, quella zona grigia, tra i ragazzi, i giovani, no, sbarbatelli, dove echeggia a volte il mito della Germania nazi. È un mito che perdura, per pari ai miti antisemiti e così via. Corrono anche qui su binari in qualche misura paralleli. E va bene, poi l'antisemitismo in tutte le varianti che abbiamo già detto è chiamato. Il negazionismo ha una forte capacità di presa nei confronti di soggetti non necessariamente ignoranti, non necessariamente ingenui, ma alla ricerca di un'interpretazione dei percorsi storici possibilmente semplificatoria, possibilmente banalizzante e trivializzante, come si dice con le parole dicotomiche, che divide in due, bene e male, giusto e ingiusto, brutto e bello, buono e cattivo, una divisione della storia con la spada e con l'accetta. E da questo punto di vista funziona bene per tante stagioni. Ora, io ho provato, come dire, a raccogliere un po' i materiali, in parte altri mi hanno preceduto qua in Italia, come Francesco Germinario, che ha fatto diverse volte, lo conoscerà senz'altro bene, e altri autori ancora hanno lavorato, non molti, c'è stato Francesco Rotondi da Napoli che ha lavorato su queste cose qua, altri qui in Italia non si sono soffermati più di tanto, pur tuttavia, come dire, ragionando di antisemitismo, le cose già erano state messe un po' in rilievo, però ho cercato di raccogliere i materiali e di stabilire un po' le stagioni del negazionismo in Italia e in Europa, come direi a livello anche a questo punto planetario. Ho trovato quattro momenti fondamentali. Il negazionismo inteso in questo caso proprio non come corrente storiografica, ma come fatto mentale, come atteggiamento. Il negazionismo nasce intanto con i nazisti medesimi, che si adoperano per occultare le prove del proprio, del proprio malefatte, del proprio agire criminale. Penso che ognuno di voi abbia in mente a che cosa mi riferisco, cioè questa grande impresa, la chiamo proprio grande impresa, quella del diritto perfetto, io lo chiamo così con gli studenti, che consisteva non solo nell'eliminare le persone fisiche, ma nel distruggere la memoria. Cioè, io lo cito sempre con i ragazzi, adesso gli anni passano per tutti, per cui qualche anno fa quando dicevo Schindler List, tutti sapevano, adesso dico Schindler List, i ragazzi di 17-18 anni, non dico più nulla, ma c'è, sono alcune belle immagini, una in particolar modo che colpisce, quando comandante a Mosca del campo di Plaszów dice ai suoi uomini, inaugurando il campo, da 600 anni gli ebrei vivono qua, quando noi avremo ultimato il nostro lavoro, la presenza ebraica in questo luogo sarà solo più una lontana discesa. Il diritto perfetto in cosa consiste? Consiste nell'eliminazione non solo delle persone, ma delle tracce delle loro presenze. Se io elimino anche le tracce del loro passaggio su questa terra, il diritto non si è mai consumato. non si è mai consumato, queste cose non sono mai esistite. Il nazismo ha teorizzato e ha praticato questo tipo di prassi, per questo della sua assoluta radicalità, è come dire un elemento che non è venuto meno, quantomeno sul piano subculturale. E allora in un primo momento sono gli stessi nazisti e cioè negazionisti, con quell'ambiguità che poi accompagnerà tutto il negazionismo fino ad oggi, per cui io voglio celare quello che ho fatto, però ritengo di aver fatto un'impresa gloriosa, l'assassinio perfetto, per cui celo ma fino a un certo punto, semmai poi ci torno su questo passaggio, su questa ambivalenza. Non è un caso se il negazionismo nasce e cresce non solo in Germania, la Germania è sconfitta nei primi anni del dopoguerra a altri pensieri, per così dire, ma nasce e cresce in quegli ambiti, come ad esempio la Francia, che erano fortemente compromessi con la presenza tedesca. Nasce e cresce nell'ambito dei collaborazionisti francesi. Ci sono alcuni autori come Barbet, c'è tutta una scuola di pensiero che negli anni 40 e 50, in chiave anche antigollista e così via, recupera l'idea che insomma quel che è stato non era così male, che quel che si imputa ai nazisti non è mai avvenuto. È il classico atteggiamento dell'estrema destra, di allora poi di oggi, depurare le proprie premesse, depurare le proprie origini politiche, culturali e amorali di tutti gli aspetti meno commendevoli, diciamo così, meno accettabili. Questo vale per gli anni 40 e gli anni 50 ed è un fenomeno relativamente contenuto. Negli anni 60 subentra un altro elemento, imprevedibile per molti aspetti, e cioè avviene una sorta di gemellaggio tra il negazionismo, chiamiamolo di destra radicale, e alcuni segmenti, sia pure molto minoritari, della sinistra radicale, francese non solo, legata soprattutto agli ambienti, tenete bene a mente questo aspetto, terzomondisti, a quegli ambienti cioè che in qualche misura iniziano a maturare un'ostilità nei confronti di Israele, ma anche e soprattutto nei confronti degli ebrei intesi come agenti del capitale, come soggetti che rappresentano, questo è un vecchio discorso nazista al contempo, il capitalismo e in questo caso il comunismo corrotto, il comunismo, come dire, che non dei movimenti, non della liberazione, ma della falsa emancipazione. In Francia ancora una volta questa cosa si verifica, ma per effetto, come dire, di estensione raggiunge e fa raggiungere anche l'Italia e poi soprattutto gli Stati Uniti. Una terza stagione, beh, si ha ad esempio con personaggi, già ho citato il nome, come Roberto Risson, che non vengono propriamente da ambienti radicali in senso politico, ma che lavorando all'interno dell'università avviano un discorso cosiddetto tecnico, cioè sulle fonti. Non è qui la questione di dire nego quella cosa lì a priori, ma faccio finta, perché di ciò si tratta, di poter negare quella cosa lì dopo aver ribaltato il senso delle fonti. E lavoro sulle fonti in maniera ipercritica, iperscettica, dando una lettura completamente stravolta. Chiunque lavori, che sia uno storico, che sia un sociologo, che sia un economista, uno statistico e così via, chiunque lavora sulle fonti sa benissimo che si possono far parlare con lingue diverse. No? E il problema che tu ponevi prima dicendo che bisogna incrociare i dati, le situazioni, dice no, rischiamo di ripetere i nostri cliché, noi stessi, anche se per buona volontà e non per altro. Negazionismo tecnico fa parlare, finisce di far parlare le fonti, ne ribalta nel loro significato. Quando ciò non gli riesce, il più delle volte, dice, queste cose sono destruite di fondamento. Un esempio a riguardo? Beh, un ebreo non può che parlare della Shoah in un certo modo perché interessa parlarne in quel modo lì forse è ebreo. È una argomentazione circolare, no? Ma che a noi risulta subito palesemente contraddittoria. Ma mettetevi nei panni di un pubblico, giovane, meno giovane, che invece non ha una particolare formazione o sensibilità, può risultare convincente. Non so se mi seguite, ma credo di sì. E guardate, attenzione perché il potere seduttivo del negazionismo su questo versante è molto forte. L'ultima stagione arriva ai nostri ultimi 20 o 30 anni, insomma, a noi in buona sostanza, ed è una stagione molto inquietante. molto esplicato, perché non voglio creare allarmismo, perché, come giustamente diceva Betti, dobbiamo cercare di proporzionare le cose, altrimenti rischiamo in qualche misura di diventare vittime anche di fantasmi che alimentiamo sia pure in buona fede. Però l'ultima stagione demanda a due aspetti fondamentali: il negazionismo islamico, o per meglio dire islamista, quello dei movimenti radicali, non dell'Islam inteso come un mondo estremamente plurale di 1.300.000.000 di persone, ma dell'islamismo radicale come punta, diciamo così, diamante dell'Islam politico, che ha bisogno di alimentarsi di mitologie non solo antisioniste ma anche antisemitiche. E qui entra in gioco una questione fondamentale, e cioè il fatto che io devo togliere agli ebrei lo statuto di vittime, perché io sono la vera vittima. Oggi più che mai in politica, ma guardate che a volte lo si riscontra anche nel dibattito di bassa lega che avviene in Italia, in Costituzione delle elezioni, ci si descrive come vittime di qualcuno, non come portatori di un progetto, ma come persone che hanno necessità di un risarcimento. Lo statuto della vittima oggi è molto ricercato, è molto, come dire, sentito come premiante. Togliamolo agli ebrei che continuano a presentarsi come vittime per ricattare il mondo intero. Israele è il centro pulsante di questo mondo, modo di pensare. In negazionismo islamista, non islamico, ripetiamo bene sempre, ma islamista di movimento di gioca molto su questo aspetto e ha una forte capacità di attrazione. L'altro punto della nostra contemporaneità, e vado, come dire, alla conclusione di questo primo intervento, è il negazionismo spicciolo, becero, più idealizzante che troviate sul web. Il web è una grande opportunità, un grande strumento, un grande orizzonte, un contesto virtuale dove tutto però viene messo in successione senza nessuna gerarchia di valore e di ordine. Le fonti si equivalgono e non hanno nessuna, come dire, elemento precauzionale di accompagnamento. Ne parlavamo prima con Betti, chi come me ama curare il suo profilo Facebook non può comunque parlare in alcun modo, neanche indirettamente, di argomenti come Israele, e non solo, molto spesso, perché immediatamente si innestano delle reazioni, in parte prevedibili, in parte imprevedibili, dove, come dire, le cose più inverosimili stanno insieme ad affermazioni che verosimili sono. Che bel gatto, che bel gatto, cosa me lo porto a casa. È stupendo. È magnifico, direi.
No, non è vero.
Va bene, no, è una bella comparsa, come dire. È una bella comparsa. Ora, guardate, il web è veramente un passaggio problematico per le grandi potenzialità che offre, ma anche per, come dire, l'impatto cognitivo che ha sulle persone. Perché il web è diventato una delle fonti, è diventato uno degli elementi su cui giovani e meno giovani ormai vanno ad approvvigionarsi per avere informazioni. Su web voi potete trovare le voci di Wikipedia che variano enormemente. Io ci lavoro spesso sopra. Una delle prime cose che faccio è andare a vedere la voce di Wikipedia. Avete delle voci curatissime, che sono del pari all'enciclopedia italiana, e altre voci che sono delle cavolate, per non usare parole peggiori, incredibili, delle boiate pazzesche, per usare espressione alla Fantozzi, insomma. Sono cose micidiali. La persona formata, la persona competente, si muove senza disagio. La persona non informata e incompetente, che vuole proprio una conoscenza verso web, si muove invece in maniera inaccorta, inevitabilmente. E non è un caso se i negazionisti, e tutto per davvero, abbiano fatto un grosso investimento sul web. Cioè, gli siti ce ne sono tanti, e qui entra in gioco la questione, la stata questione della repressione penale di queste forme di manifestazione. Il problema è che all'interno del web puoi cercare di chiudere un sito, ma l'effetto, come dire, virale di amplificazione fa sì che ciò che chiudi qua viene riaperto immediatamente, anche solo con la tecnica del mirroring, del rispecchiamento, pochi chilometri più là, oltre frontiera, e tu ti ritrovi di nuovo le cose che hai voluto buttare fuori dalla porta che rientrano dalla finestra. Non è solo una questione tecnica, è una questione profonda che ha a che fare con quello che è, per appunto, la natura stessa di questo strumento di comunicazione. Ultimissima cosa su cui vi invito a ragionare è, per l'appunto, questa dinamica di carnefice e di Teams. È una questione che, soprattutto adesso, con le difficoltà che le nostre società, in particolar modo quella italiana, manifesto sul piano economico, è una questione, secondo me, destinata a pesare molto. Penso anche solo, in maniera ben più drammatica di quanto non avvenga da noi, al fatto che in Grecia, per dire Alfa Dorata, che è un movimento dichiaratamente neonazista, abbia un riscontro elettorale in crescendo. E qui non è soltanto il fatto che tutti diventano nazisti per un fatto ideologico, no, è il fatto che un certo tipo di atteggiamento, di comportamento, di condotte risulta rassicurante per persone che sono impaurite. La paura torna a essere un grande strumento, diciamo così, di perversione degli animi. Non è soltanto un problema di ordine psicologico ed emotivo, è un problema molto concreto, materiale e così via. Non so, è disturbato dal mio discorso, questo gatto. Vediamo se è coinciso.
È scappato.
Ha fatto la pirata.
Queste due logiche, sociologiche, storiche, politiche, e passiamo ora però a professor Sacerdoti, soprattutto chiedendogli sull'opportunità di una legge che introduca anche in Italia il reato del creazionismo, cioè abbiamo il voto pratico che il creazionismo è in qualche modo indicato come un reato di opinione.
Grazie. Sì, dopo queste ampie spiegazioni approfondite sulla genesi psicologica e sociologica e politica di questo fenomeno, si pone il problema se, diciamo, la società deve impedire questo tipo. Ed è una questione naturalmente molto delicata. Anzitutto, diciamo, uno potrebbe porsi la questione, come spesso si dice per i reati, dell'allarme sociale, cioè questo fenomeno deprecabile, che abbiamo sentito, è grave, allarma, deve essere preso. Quanti fenomeni che erano deprecati sono diventati, non so, il mobbing, lo stalking, tutte queste cose che fino a poco tempo fa erano considerate forme di prevaricazione, di discriminazione, di cui neanche ci si accorgeva molto, oppure l'omofobia, tendono a diventare reati. Claudio Lombrecelli notava questo ruolo della vittima, no? Questo vittimismo che serpeggia una volta, insomma, la categoria della vittima che chiede giustizia, gli eredi, i discendenti delle vittime, di cui qualche volta anche noi ebrei partecipi, ma altri settori della società, i discendenti degli schiavi di 200 anni fa, cioè gli indiani d'America, no? Ogni sorta di... E questo è un fenomeno un po' simile. La società deve affrontare una tutela penale, una repressione a tutti i fenomeni deprecabili, o solo quando superano una soglia, o è solo una questione magari di diritto civile. E qui abbiamo avuto soprattutto da Betti questa qualche indicazione di quanto è diffuso questo pregiudizio, ma soprattutto dal mio punto di vista quanto è intenso, diciamo. Se uno dice non mi piacciono gli ebrei, non voglio parlare con loro per qualche motivo assolutamente sballato e deprecabile, non è che la società ti costringe. Se tu però in una scuola aperta al pubblico non ammetti l'ebreo, lo straniero, l'uomo, eccetera, allora la cosa cambia. sapete, l'ho obbligata ad ammettere, non è ancora reale. Naturalmente per quello che riguarda in genere non è solo diciamo negazionismo, ma in genere l'apologia, l'inneggiare, l'abbiamo avuto nella Costituzione italiana, nel nome transitorio al passato regime fascista, volere riproporre un ordine, poi non solo la lode ma un'azione effettiva, quindi la discriminazione religiosa, razziale e quindi anche la difesa della discriminazione, la promozione della discriminazione. Allora il confine qui si pone tra sempre delle azioni concrete e delle mere affermazioni. Le nostre società sono giustamente sensibili alla libertà di espressione, di opinione. La libertà di espressione e di opinione, come è stato detto spesso, è anche quella di dire menzogne, di dire bugie, di esprimere dei giudizi che sono dei giudizi di valore, che non è tu puoi, sei libero di dire che 2 più 2 fa 5, la professoressa Sereni nella sua scuola becerà lo studente, ma non è un reato, quindi puoi anche affermare che non è che Cristoforo Colombo che ha scoperto l'America, perché l'America l'ha scoperta qualcun altro, oppure che l'America non esiste, o che la Terra è piatta, cioè se uno va per questi discorsi, questi discorsi non... pensiamo per esempio in America soprattutto all'opposizione al darwinismo, al creazionismo, no? Per cui ci sono anche lì qualcosa che le leggi, certi stati vorrebbero imporre di non insegnare il darwinismo, per esempio. Però naturalmente c'è una soglia, diciamo, di pericolo alle persone, di discriminazione, di violenza, di violazione di leggi. Insomma. E dall'altro quello di non consentire che delle idee che politiche che hanno causato tanto danno nella storia d'Europa, soprattutto nei nostri paesi, e che hanno portato a morti, distruzioni, guerre, all'olocausto, non sono nei confronti degli ebrei, non siano impunemente. Allora su questo punto le opinioni variano. Alcuni paesi dove diciamo questo allarme sociale maggiore reprimono non solo il proprio negazionismo come l'abbiamo detto qui, ma in genere la diffusione di idee naziste, e questo è il reato che c'è in Germania, da quando c'è la Costituzione democratica della Germania federale, oppure più specificamente la negazione dei crimini nazisti, è la legislazione che esiste in Francia in base alla quale vedete, il Polizzon è stato condannato come l'altro Irving. Vi sono dei problemi qui appunto di cerco opportunità e anche proprio di definizione legale, cioè da un lato si attenti all'apologia, alla diciamo alla tutela, scusate, della libertà di espressione anche di idee che non hanno fondamento solido scientifico e anche che sono propagate in malafede, perché io direi che un aspetto importante perché il negazionismo è suscita allarme, perché non è espressione di un oggettivo dubbio scientifico, di una teoria della terra è piatta, il creazionismo non è un darwinismo. Alla fine quello non nuoce a nessuno, lo fa la ignoranza e noi vogliamo invece educare i ragazzi alle nostre scuole e ci impegniamo a quell'idea. Ma il negazionismo ha necessariamente risvolto, non solo, non esistono i campi, sono stati, il numero delle vittime è stato grandemente gonfiato, ma lo fanno gli ebrei per mire di potere nel mondo e quindi gli ebrei sono persone infide, pericolose e quindi bene facevano i nazisti di contraddire questo che li facevano fuori assolutamente. Quindi da qui entra quindi nei fenomeni del razzismo di cui l'antisemitismo è sottoscritto. E la repressione del razzismo quando supera una certa soglia, non solo quando è attuato nella società, cioè la discriminazione contro il diverso, lo straniero, quello di un'altra etnia e anche religione, è represso, ma anche quando questa invocazione alla discriminazione supera il limite, diciamo, di un ragionamento che si mantiene entro certi livelli tollerati. Nel nostro paese quindi vi è questa discussione, infatti le proposte di reprimere il negazionismo innanzitutto tendono a basarsi sul rafforzamento delle leggi esistenti contro il razzismo, la discriminazione razziale e l'apologia delle stesse, che è contenuto alla cosiddetta legge Mancino del 93, che è una legge che rafforzava la legge italiana del 1975, che dava attuazione in Italia alla Convenzione dell'ONU contro la discriminazione razziale. Quindi vedete, una convenzione che nasceva negli anni 70, la decolonizzazione, quindi la dimenticazione dell'uguaglianza di tutti gli uomini a livello credo che anche qui tra di noi ci sono delle discussioni sull'opportunità o no, un aspetto poi anche politico che mi sembra opportuno, che sembra una legge che rivendicano gli ebrei, dovrebbe essere tutta la società che si preoccupa di questo, perché se no ci si apre a questo critiche che fanno i negazionisti e quelli vicini. Poi volete chiuderci la bocca, con la vostra potenza ottenete una legge del Parlamento che vieta solo questo reato. C'è però ormai un contesto più ampio, perché nel contesto dell'Unione Europea questa discussione è andata avanti per molti anni, perché ormai c'è una politica comune contro la xenofobia, il razzismo che allarma la nostra Europa, e anche su una certa armonizzazione dei reati commessi. Quindi nel 2008 è stata presa una posizione, una decisione quadro a livello europeo, che è già frutto di un bilanciamento, perché dobbiamo dire c'è anche due opzioni un po' orientamente diverse: c'è la tradizione anglosassone, ma soprattutto americana, che valorizza molto la libertà di pensiero, che è uno dei cardini delle libertà garantite dalla Costituzione italiana americana, e l'altro l'opzione europea continentale, che ha avuto tanto a soffrire in fondo la nostra storia, la propaganda scatenata tipo Mein Kampf, che ammette anche la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo la limitazione anche della libertà dei pensieri per la tutela, diciamo, della coesione della società. Quindi in questa decisione è previsto che sono considerati punibili, in quanto reati penali, determinati atti commessi con intento razzista o xenofobo. E tra questi c'è, ed è molto bilanciato rispetto alla pubblica apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana, la banalizzazione dei crimini di genocidio contro l'umanità, i crimini di guerra. Ma come lo definisci l'apologia del negazionismo? E qui ci si aggancia a un parametro piuttosto solido, quali sono definiti nello statuto della Corte Penale internazionale, quello attuale, e i crimini di cui l'articolo 6 dello statuto del Tribunale Militare Internazionale di Nuova Guinea. Quindi non solo il negazionismo, l'apologia dello sterminio degli ebrei, ma anche l'apologia dei crimini di guerra, delle violenze, come però sono elencate in un certo atto, in particolare la Corte di Nuremberga. Ma c'è un'aggiunta. Cioè non basta, non deve, non può e deve essere presa la mera apologia, ma quando i comportamenti, questi comportamenti di apologia, di negazione, di banalizzazione, siano posti in essere in modo atto a istigare la violenza all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. Quindi bisogna che la glorificazione, l'apologia di questi reati sia tale di avere un concreto effetto di allarme nella società, posti in essere in modo a istigare la violenza, quindi in un contesto, in una situazione in cui o all'odio, l'odio è già, diciamo, più facile per me che questo. Allora, cosa dire per concludere di questo punto? Allora, intanto la riproduzione di questo reato in base a questa norma europea
è obbligatorio per l'Italia, e non si capisce bene perché fino adesso l'Italia non l'abbia fatta, sostenendo che le leggi esistenti che vietano la discriminazione razziale, l'incitamento alla discriminazione razziale o religiosa, che c'è anche questo aspetto, no? Si adduce che è una differenza razziale, non è che necessariamente esista, perché bisogna stare attenti, quando hai detto una razza, è una razza al fine di essere protetti per una vita. Allora, si è sostenuto da alcuni degli studiosi, da esperti del Ministero della Giustizia, che non c'era bisogno di fare niente, perché eravamo allineati. Ormai questo, diciamo, tesi mi sembra superata, ma sapete che c'è una grande rischiosità nel fare le leggi, i governi, anche quelli tecnici recenti, cadono in poco tempo, non è forse una priorità pressante, soprattutto da parte della comunità di Roma c'è stata una spinta, c'è stato un progetto presentato al Senato, il quale ha passato il primo esame, ma poi la legislatura dicendo è finita, quindi il progetto è rimasto lì. Restano sempre però, lo leggiamo, da parte di voce autorevole, soprattutto di espressioni libertarie nei settori della sinistra, ma anche liberali, delle perplessità su questa legge, perché si dice, si fa questa legge su questa, però abbiamo seguito, io ho sentito qualcuno l'ha visto in Francia, la pressione di estendere la legge francese, che è una legge di questo tipo, per esempio il genocidio degli armeni. Allora, è un genocidio, non un genocidio, non un genocidio. Poi agli ricaduti internazionali perché il governo turco minaccia di rompere le relazioni diplomatiche, vai a perseguire ogni sorta di reati, quindi se uno dice bene ha fatto Pol Pot a sterminare milioni di cambogiani, anche questo crimine contro l'umanità, i tribunali devono occuparsi, naturalmente, mentre contro gli ebrei sappiamo che il negazionismo ha certe motivazioni, molto difficile che qualcuno si metta a negare i crimini di Pol Pot in modo tale da creare un qualche allarme. Quindi è una situazione discussa. C'è poi questo ulteriore elemento dei crimini fatti attraverso la rete, in parte sono puniti, ci sono state delle sanzioni anche di recente al Tribunale di Trieste quando qualcuno che aveva aperto un sito che si chiamava Riapriamo la Riviera di San Sabato, è stato considerato già un reato sulla base della legislazione macina di tempo, quindi non è che siamo del tutto sguarniti. Naturalmente anche qui c'è la questione pratica, cioè si chiudono, si aprono, stanno in Italia, non stanno in Italia, eccetera. Però io penso che l'orientamento ormai maggioritario pensato dalla comunità ebraica è a favore di questa normativa, insomma, che è idonea a fermare un certo fenomeno, anche se non c'è da pensare che improvvisamente ci saranno moltissime condanne. Tra l'altro, perché forse aggiungo una cosa, questi negazionisti sono anche sfacciati. Il CIDEC, per esempio, contro il CIDEC è stato proposto al Tribunale di Roma da uno di questi nostri personaggi, il professor Motto, una causa civile, cioè non noi invocando queste norme, ma lui dicendo che siccome il CIDEC, la persona anche di metti questa, ha entrato in un rapporto sull'antisemitismo e l'antisemitismo in Italia distribuito al Congresso dell'Unione, dato all'Istituto Jewish Affairs di Londra, anche le manifestazioni di questo MOF al quale aveva invitato poi insomma l'Università di Teramo che l'aveva poi bloccato, noi lo abbiamo accusato di antisemitismo. E siccome l'accusa di antisemitismo è molto brutta e infamante, lui, che non è antisemita, è stato danneggiato nella sua immagine, e quindi ci chiede 50.000 euro di risarcimento. Cioè, vedete come anche queste cose possono essere pervenute, è una decisione a metà del 2013, l'unica causa del genere ne ha promosse già parecchie
denunce in sede penale contro i giornalisti,
sì, questo
poi e ne ha sempre perso, ma per dire è comunque una causa ben sussurra.
Comunque, se posso concludere, dopo me, essendo candidato della lista Monte alla Camera, se sarò eletto mi farò promotore di una legge che riprenda il disegno pubblico.
Aspettiamo qualche soddisfazione al pubblico, il coso che esce organizzato in Ciabatte, sabato 6 gennaio, il pranzo e il teledicto di Ciabatte nel tempio di Giacomini, sono rimasti come i posti che è sperimentato proprio anche per poter assistere a Paola Forza. Il prossimo appuntamento di Cesce dopo il caso di Ciabatte sarà il 4 febbraio alle 8 per una serata su Gesù e Spinoza, due punti, due casi di energia, punto interrogativo, dove interverranno anche i professori Leon Sciarla e Paolo Zucchero.
Buonasera, ho sentito tutte queste belle parole che fa tanta paura, eccetera, però i ragazzi della nostra scuola come sono preparati per difendersi da questi problemi che possono avere appena escono dalla scuola? Che preparazione ha?
Dibattito più forte legge su legge sì, legge no, e all'interno degli storici. E la parte, che c'è una cospicua parte dei storici che sono contrari perché sostanzialmente dicono che i nucleari per certi fosse addirittura danno. L'impressione è che a spingere di più per la legge sia la politica piuttosto che la storia. E questo per un palese e banale motivo di trattato delle violenze degli ebrei, delle comunità in particolare, ma anche di altre realtà. Domanda numero uno, se è importante. Numero due, sulla legge sempre si dice appunto che la legge Mancino sarebbe sufficiente. Io non lo so se sarebbe sufficiente, no, penso di sì. La vera domanda è se la legge Mancino condivide in Italia si applica, cosa che secondo me è assolutamente poco vera. Voglio dire, è in poche ore fa la notizia che non so in quale lista alla Camera ci c'è un esponente di Casa Pound che è stato condannato a 2 anni e pochi mesi per avere sbagliato. L'ultima parte è che è in poche ore fa la notizia che non so quale lista per la Camera c'è candidato con un esponente di Casa Pound che è condannato a 2 anni e
quella di
Mi pare che in Ungheria, che non è questo, dice che la situazione
politico-economica come la Grecia, però mi sembra di aver detto molto che non è mai avuto commento come la crescita di un turismo molto grande o no.
Diciamo io Giorgio l'ultima domanda per giusto io e poi
lo so chiedere a Giorgio quel problema, le leggi una volta che sono state approvate, le leggi che sono state approvate a livello europeo, il meccanismo con cui devono essere riportate tali quali, devono essere modificate per poter essere avere attuazione in Italia, per questa la domanda.
Diciamo il prossimo nome, perché no, perché a voi si dimenticano delle domande.
Beh, dunque, io credo che posso dire qualcosa riferito soprattutto, diciamo, su due temi, quello di quale sono la preparazione che hanno i nostri ragazzi, anche se forse più di me, forse tu che sei più a contatto con gli studenti, però io vi posso dire un po' anche la mia esperienza. Noi al CEDEC spesso veniamo chiamati nelle scuole e siamo anche stati chiamati più di una volta a fare delle lezioni su questo tema del pregiudizio anche alla scuola ebraica. Oltretutto io personalmente per il Benaderis qualche anno fa, mi sembra un paio d'anni fa, ho fatto anche uno studio sull'atteggiamento di pregiudizio dei nostri ragazzi, perché c'è anche un problema, come dire, che il pregiudizio non è solo degli altri, bisogna avere il coraggio di dirlo, e concordando anche le risposte che i ragazzi della scuola ebraica hanno dato su temi come l'immigrazione, Roma, eccetera, non è che uscivamo molto meglio. Cioè, voglio dire che io ho sempre trovato che i ragazzi della scuola ebraica sono in questo senso molto italiani, cioè sono come i ragazzi non ebrei, cioè non ci facciamo mancare nulla, e secondo me appunto molto spesso quelli che sono gli stereotipi sociali, le immagini, i pregiudizi, le cose che vengono reiterate dai mass media, c'è cioè un linguaggio molto colpevolizzante di certe categorie sociali, eccetera, così come fanno parte dell'immaginario collettivo, fanno parte anche dell'immaginario dei nostri ragazzi. Quindi secondo me ci sono due livelli di intervento. Uno, che io penso che forse i ragazzi della scuola ebraica dovrebbero ricevere un'educazione un pochino superiore sul tema del multiculturalismo e della interculturalità, anche perché questo è un problema che noi avremo sempre di più. Ci sono dei studi molto interessanti che riguardano anche la didattica, la pedagogia, cioè la formazione scolastica, nel senso che ci piace o no, a me personalmente non dispiace, comunque nelle scuole italiane ci sarà sempre più una popolazione araba, come in Francia, eccetera. Quindi tutti i migratori dei paesi arabi arriveranno, anche se con tempistiche diverse, anche da noi in Italia. Allora sicuramente per gli insegnanti parlare di Shoah in una scuola pubblica oggi, con i cinesi o con popolazione che arrivano dai paesi arabi, con ragazzi arabi, è molto diverso da quello che è stato fino ad oggi. Quindi complessivamente io penso che i ragazzi della scuola ebraica avranno e hanno un po' gli stessi problemi della società. Quello che forse io ritengo, io sono entrata alla scuola ebraica all'asilo, anni 2 e mezzo, ne sono uscita a 19 per andare in Israele, cioè voglio dire, una confusione mentale pazzesca, nel senso che la scuola ebraica dei miei tempi era una scuola veramente, forse la mia famiglia, comunque diciamo era molto ebraica, c'erano meno relazioni di quello che forse oggi i ragazzi hanno. Però un dato che io ricordo è che credo il 70-80% dei ragazzi della scuola ebraica frequentava solo ebrei e stava prevalentemente nei movimenti giovanili, che può essere un bene in sé, nel senso che c'è un buon tasso di integrazione intracomunitaria, però che forse non prepara moltissimo a una vita così, più nella società. Quindi io credo, come studiosa del cambiamento, che comunque da un lato devono essere aperti e capire che non è che tutti i non ebrei non vanno bene, che non è che tutti gli arabi sono antisemiti, e c'è una sorta di islamofobia più alta tra i nostri ragazzi, ma questo si spiega dal fatto che molti hanno origine anche da paesi arabi o dall'Iran, eccetera. Però in contemporanea, secondo me, questo forse, quando penso adesso al corso di Asbara che ci sarà, secondo me dare un pochino più di strumenti di risposta ai ragazzi sulle tematiche medio orientali e su quello che la realtà israeliana è importante, perché noi molto spesso non ci rendiamo conto di quanto noi ebrei, cioè il dibattito è, come dire, autoriferito, un po' ce la raccontiamo, scriviamo i nostri articoli, ce li leggiamo, discutiamo tra di noi, eccetera. Quando noi usciamo dal contesto intracomunitario ci rendiamo conto che per moltissime persone in realtà, quando si parla di Israele, di arabi, eccetera, è una mescolanza che voi non vi immaginate. Chi è la colpa di chi? Cioè, come far west, ma non è che si capisce, non è così chiaro che ci sono gli indiani, i cowboy, cioè è un pochino più confuso. Quindi il livello di comprensione, di conoscenza storica è scarsissimo, così come quella della Shoah, cioè ci sono atteggiamenti così sembra che le persone sappiano tutto, un po' di tutto, poi molto spesso non sanno moltissimo. Quindi io penso moltissimo nell'importanza della cultura, cioè i nostri ragazzi, come tutti i ragazzi, ma se la domanda che mi fate cosa devono sapere i nostri ragazzi, devono essere molto preparati, cioè bisogna che siano preparati su da dove arrivano, dove potranno andare e che cosa li aspetta fuori, cioè il divario tra la scuola ebraica e la, almeno per quello che ho visto facendo dei corsi alla scuola ebraica e il mondo esterno è un pochino di, c'è una specie di differenziazione. Certo, oggi i ragazzi della scuola ebraica molto più che ai miei tempi sono figli di italiani. Noi, ho la Tereni, ai miei tempi, io sono nel 56, la maggioranza arrivava da, perlomeno in certi tipi di liceo, eravamo molto più extracomunitari, cioè eravamo dall'Egitto, dalla Libia.
C'erano molti più
italiani. Al liceo classico, se andavi alla OST, cioè dipende un po' da me. C'erano
anche gli ebrei,
ma per, diciamo che si è molto selezionato. Sono d'accordo, però adesso è tutto lo stesso, però io voglio dire che oggi gli italiani che tolgono i figli dalla scuola ebraica per motivi per cui la scuola ebraica è troppo religiosa forse, ecco, ma erano comunque o noi libici o noi egiziani, eravamo come dire più mescolati con gli italiani, non so, era una comunità più coesa. Oggi la realtà della comunità ebraica è molto, come dire, è molto etnicizzata, come anche la nostra comunità, ci sono più piccoli gruppi, più piccole battaglie, eccetera. Quindi secondo me bisognerebbe, come dire, cercare di uniformare più il pensiero ebraico tra tutti gli ebrei, più quello che secondo me manca un po' anche al concetto di Keilah, di identità ebraica, non di micro comunità, e una conoscenza anche della società esterna che ti dia degli strumenti di relazione, non di conflitto, ma di relazione, perché noi nell'integrazione ebraica possiamo anche essere un esempio di integrazione, credo, no? Per come è stata l'immigrazione degli ebrei.
Sì.
Davide.
No,
grazie Davide.
C'è io il prima che ti dico io e Claudio.
No, ma io da parte mia propria dico che i quesiti che vengono posti sono fintamente semplici, in realtà sono veramente complicati, perché non c'è una risposta univoca, ha detto anche prima, cioè non c'è una risposta univoca, sia sulla questione formativa, educativa, sia sulla questione repressiva, perché sono molto sfaccettate. L'elemento del Bruno Orizzonte, l'una e l'altra questione, riprendendo anche qualcosa che Betti andava dicendo, cioè, in un'epoca di mutamento, il rischio qual è? Ci sia una frantumazione della cittadinanza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che si creano dei microgruppi, che si sovrappongono a quelli già esistenti, che li superano, li surclassano, non importa, ma in qualche misura dei microgruppi che rompono quei legami di coesione sociale, che avanzano richieste, per usare il linguaggio dei sociologi, ma che è un linguaggio molto fondato, richieste particolaristiche, ad esempio il vittimismo di cui si parlava prima, va in questo senso qua. Non più una legge generale valida per tutti, ma una legge risarcitoria ad hoc per i singoli gruppi. Questo è un grosso pericolo. Questo è un grosso pericolo, anche se singolarmente considerata, chi singola norma risarcitoria può avere un suo grande valore, una sua grande rilevanza. Invece però quel fenomeno che veniva ricordato prima, cioè di una sorta di concorrenza del vittimismo, per cui, come dire, poi non vale più la norma generale che ripara i torti, ma vale proprio il torto singolare e soggettivo che sopravvale il torto degli altri e che è messo in contrapposizione al torto degli altri. In campo arabo-musulmano, anche qui però con tutte le sfaccettature del caso, questo tipo di atteggiamento trova a volte di riscontro e diventa all'interno delle società occidentali una possibile via per avanzare delle richieste che altrimenti non vengono recepite su altri piani. Allora, il problema di una normativa che pulisca, questo gatto ce l'ha con me.
No, è affascinato,
compare ogni qualvolta che parlo, poi sparisce quando io ho messo la tua voce. Non lo so. È una cattolica, scusatemi, è la parentesi. Allora, la questione, dicevo, della legge, della norma da questo punto di vista, deve inserirsi dentro queste dinamiche. È vero che gli storici, tanto più i contemporaneisti, ma non solo, si sono pronunciati attraverso l'esempio d'Assisco, la società italiana degli storici contemporaneisti, in maniera direi quasi pressoché unanime contro una legge che, secondo i medesimi storici, rischierebbe, sia pure al di là della sua espressa volontà, di introdurre una sorta di verità di Stato alla quale bisogna conformarsi. Si interrogano gli storici da questo punto di vista. Fino a che punto poi un certo tipo di espressione è censurabile e a partire da quale punto invece quell'espressione non è più censurabile e viceversa? Dove troviamo quelle soglie critiche che possono sembrare ovvie in un dibattito ma che non lo sono poi nei casi molto concreti quando i magistrati vengono chiamati a realizzare la legge e produrre sentenze? Ma non solo, non c'è il rischio di dare l'impressione di poter porre in qualche misura la democrazia sul dibattito collettivo, anche quando questo un dibattito effettivamente non è, ma è qualcos'altro, ovvero ancora, non ci sono forse altri strumenti oltre a quelli repressivi o al di là di quelli repressivi? Gli storici sono pronunciati semplicemente per una metà, dicendo sull'aspetto repressivo affidato alla sola sanzione penale noi non siamo d'accordo, però il problema rimane aperto, anche perché io posso sottoscrivere questa posizione e poi quando vado a rivedere il materiale negazionista in qualsiasi sito mi viene voglia, di fare una strage, scusatemi il termine, perché è un tale insulto, ma direi non tanto all'identità, al patrimonio, alla storia, è un insulto alla persona, al buon senso, come dire, uno la vendetta, però passatemi i termini virgolettati, dove sta la buona vendetta in questo caso qua? No? Qualcuno dice la vendetta è il racconto parlando della cosa e sopravvive a quelle cose, e va bene, ma in questo caso qui invece come si sopravvive al negazionismo in buona sostanza? Non so quindi cosa rispondere. È verissimo quanto Gesù diceva, cioè che è poi la politica che si è buttata su questa cosa qua, e la politica che ha anche dei panni sporchi probabilmente da sciacquare, da pulire. A me non ha sorpreso che certuni in qualche misura fossero particolarmente vivaci su questo aspetto qui, perché evidentemente, mettiamo in questi termini ipotesi, dovevano fare anche un esame di coscienza con se stessi, lo metto in questi termini ipotesi, poi non ci credo che in fondo ci vedono un po' più elementi di strumentalizzazione, ma insomma non entriamo poi nello specifico. C'è il problema però, ecco, di fondo, cioè che noi ci troviamo dinanzi a una fase ormai conclamata, decadenza dell'antifascismo, che è una questione complessa. L'antifascismo in Italia non è mai stato un sentimento maggioritario, poi è stato un sentimento anche molto poliedrico, molto differenziato, e pur tuttavia la Costituzione della Repubblica Italiana è una Costituzione che si ispira fortemente all'esperienza antifascista, o comunque alla reazione, alla contrapposizione al fascismo, per tante ragioni, per tanti motivi, non solo di ordine politico, ma anche di ordine culturale, morale e civile. L'antifascismo negli ultimi 30 anni è un fascismo anche molto cristallizzato, per molti aspetti autocelebrativo, impiegato su di sé, ha conosciuto, come dire, una fase calante. Non è stato sostituito dal fascismo che forma, è stato sostituito da qualcos'altro, da un populismo diffuso, che trivializzazione, che banalizzazione, e che in sé però ha dei germi, come dire, di intolleranza profonda. Io questo anche manifestazioni recentissime. Recentissime, e non voglio, non posso fare il nome almeno in questa sede, come anche in altre, è riferimento a personaggi della scena pubblica, ma penso proprio anche dichiarazioni di questi giorni qua, aboliamo, togliamo, con il riferimento a un tipo di linguaggio, per esempio quello che fa menzione in pubblico agli organi sessuali, voglio un governo con le palle, qualcuno ha detto, voglio un ministro con le palle, è tipico di un linguaggio fascistoide, occhio, attenzione, perché, come dire, la lingua batte laddove il dente duole e la lingua tradisce qualcosa che magari qualcuno che va dicendo quella determinata cosa non pensa di esprimere in forma, che porta dentro di sé. E quindi dobbiamo confrontarci anche con questo elemento di contesto, questo elemento di contesto. Dopodiché qualcuno mi ha chiesto, qui è una non risposta, e cioè non possiamo che problematizzarlo, cioè dobbiamo comunque recuperare la dimensione problematica, non per porci il dubbio continuamente, da qualche parte dovremmo pure andare a parlare in sostanza, però siamo davanti a questo quadro molto differenziato e complesso. Io ripeto, l'ho già detto prima e lo dico ancora adesso, temo, guardo con attenzione, con un po' di preoccupazione, l'evoluzione, perfino involuzione delle difficoltà economiche italiane. La paura che gli italiani hanno, il senso di abbandono che stanno vivendo, non è una novità. Proprio nel seminario che abbiamo fatto un paio di anni fa, oramai a Torino, veniva fuori il Diorto, diceva molto chiaramente, cioè gli italiani si sentono abbandonati dai politici, per questo li aggrediscono. Perché ci avete lasciato soli? Perché voi che dovreste in qualche misura non tanto guidarci ma rappresentarci ci avete lasciato a noi stessi. L'incrementare la crisi economica, tanto più con un problema gigantesco come quello della disoccupazione montante, è un elemento, lo sappiamo, nella nostra contemporaneità estremamente problematico, che costruisce quella costellazione di fattori che fa sì che la zona grigia, no? O comunque quell'area di compiacenza possa a quel punto riconoscersi apertamente e manifestamente di atteggiamenti più radicali. Ultima questione è il paese più antisemita d'Europa. Bisogna vedere in base a quali criteri. Certo, voglio dire, la situazione ungherese è drammatica. La situazione ungherese è drammatica. È drammatica da molti punti di vista, è drammatica soprattutto, secondo la mia ottica, per un fatto che abbiamo a che fare con un paese che dovrebbe essere pienamente integrato nell'Unione Europea. Una precondizione per aderire e per rimanere nell'Unione Europea è il mantenimento di una serie di criteri che si rifanno per l'appunto alla democrazia come tale. In quel paese questi criteri non sono più rispettati e l'Unione non si muove su questo versante, o si muove in maniera fragile, o si muove in maniera comunque non sufficientemente confortante. È un segnale di estrema ambiguità quello che arriva non dagli ungheresi, o per meglio dire dalle forze, chiamiamole, come avete parlato, iperconservatrici e reazionarie, ma dall'Unione, che dovrebbe invece cautelare rispetto a queste derive, con gli strumenti che avrebbe dovuto maturare nel corso del tempo e che in questo, come in altri casi, rivela di non avere. E allora il problema non è solo qual è il paese peggio messo, ma il problema è perché quegli strumenti che in 60-70 anni di messa a regime avrebbero dovuto funzionare per evitare che certe cose possano ripetersi, in realtà al momento sembrano in una posizione quanto meno di stallo. Da questo punto di vista, non solo come italiani, ma come europei, ci sentiamo spesso disarmati. E questo è un elemento che è molto pesante.
Cercherò di essere breve, le domande puntuali. Beh, gli storici politici. Mi sembra giusto che gli storici non chiedano leggi che possano interferire sulla libertà di ricerca scientifica, diciamo, storica. Compito della politica di valutare all'agio sociale, opportunità o necessità di legge decretiva, anche in materia che può secondo me toccare la storia, quando sono i fondamenti delle società democratiche europee nate dalla vittoria sul nazifascismo, perché questo si pensa. Quindi qui si parla di nel progetto europeo, anzi nella regola europea che va attuata in forme libere, quindi noi dobbiamo cambiare gli articoli del codice penale usando la terminologia corretta, la pubblica apologia, negazione o banalizzazione può anche investigare alla violenza o all'odio, quindi negazionista storico, che scrive un articolo storico sballato in una rivista scientifica o pseudoscientifica così che non ha una circolazione, che non fa delle ricadute, non sarebbe colpito, perché quello ho detto che nello stesso tempo un segnale sarebbe questa legge, ma non ritengo che colpirebbe i fenomeni diffusi, che forse sono collegati quei fenomeni, una cosa è una diffusione di sentimenti, di antisemitismo di vario tipo che le indagini sociologiche, la Mannheim riscontrano, e altra cosa le persone di cui parlava Claudio, i pseudostudiosi si dedicano accanitamente a scavare così con animo contorto in qualche vicenda storica per cercare di distorcere la verità. Quindi questo è l'altro punto. Beh, la legge Mancino, io credo che è relativamente efficace, c'è una giurisprudenza, noi la riceviamo anche da CEC. Di sentenze, di este, casi di Cagliari, insegnanti che comparano false appunto degli insegnamenti negazionisti in qualche scuola, quindi non è che, ma naturalmente in un paese come l'Italia, quindi sono reati gravissimi e diffusissime, e le pene essendo relativamente ridotte, però in quel caso ho visto in qualche caso le pene sono state relativamente severe. Non è il reato, scusate, non dimentichiamoci che la legge Mancino, così come è andata, è quella che reprime anche gli atti razzisti negli stadi di calcio, quindi sotto quel profilo è una legge importante che colpisce anche, che consente poi di escludere dagli stadi direttamente, di sciogliere l'organizzazione. Però non è specifica, perché la legge Mancino reprime chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di razza, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione, e chi istiga a commettere o commette violenza e atti di provocazione alla violenza. Ma non colpisce direttamente la pubblica apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini contro l'umanità di Norimberga e della Convenzione. Quindi resta un'area specifica che non è
volevo chiedere proprio a lei se non è un po' strano che nella Torana si dice che così poco spazio allo sterminio c'è stato meno del regolo, allo stato di tutto lo sterminio viene raccontato in due o tre frasi, che tra l'altro si può raccontare anche durante il mese di quarto, si racconta anche ai bambini, c'è la storia di venire delle levatrici, dovranno ammazzare i primogeni, queste cose qui. Insomma, fai conto su quella storia, vede che ci saranno milioni di persone. Ma questa storia viene assolutamente minimizzata, no? Poi ci sono sempre detto, non c'è, se poi mai la generatura non si parla dello sterminio, se non un po' che righe, ma si parla invece in modo estremamente approfondito del percorso di uscita dalla scelta. Noi invece voglio dire, la faccenda sono esattamente contraria, noi ci dedichiamo uno spazio enorme al racconto della storia e poco spazio invece all'uscita della Germania dalla scelta dell'Occidente. Io penso che lo stermino sia una costante, voglio dire, normale dell'umanità. Da qui a 200 anni ci saranno tantissimi, e da 200 anni questo termine qua non si ricorderà più nessuno, cioè sarà messo in un elenco di tanti altri termini. E mi sembra che tutta questa ricorda sia abbastanza una battaglia persa.
Tra due cose, cioè ovvio nella scuola greca non c'è questa area grigia che di tutta
sì, però, guardava lì e prego. Io vorrei parlare solamente del fatto ebraico in te per te, ma ogni volta che si parla in maniera diversa o di una popolazione o di una scelta sessuale o di emigrazione, o si parla di ebraismo, quindi forse facciamo uno spaccato e diciamo tutto quello che riguarda gli ebrei, ne discutiamo stasera, che tutto il resto lo lasciamo perdere, sì, allora va bene, quindi non entriamo neanche nel merito della scuola ebraica, come devono essere preparati o non devono essere preparati. Secondo me, anche dal punto di vista storico, che è perfettamente ben presentato, non c'è bisogno di grandi storici o piccoli storici per essere antisemiti. Gli antisemiti non ne hanno mai avuto bisogno di storici particolarmente preparati per dire che gli ebrei hanno fatto questo o che gli capo di concentramento erano specialisti per il Mediterraneo piuttosto che altre cose del genere. Cioè, secondo me la cosa che ci dovrebbe far pensare è che a livello medico, ci sono delle università inglesi, non sto parlando delle università nazionali, che non accettano più nemmeno un articolo ebraiano, un articolo ebraiano, sto parlando di università inglesi, non sto parlando di rabbineggiate. E credo che questo sia estremamente grave. Noi, a mio parere, io quello che mi sono una mia idea che mi vorrei preparare anche con altri a fare è far vedere un Israele non solo dal punto di vista scientifico, che ormai viene boicottato in una maniera notevole, ma da un punto di vista culturale, letterario, da un punto di vista anche del dialogo all'interno di Israele, che è molto potente. Cioè, le persone in generale, non ebrei, pensano che siamo un insieme, che in un punto va a finire tutto nella stessa bottiglia. Se sapessero cosa succede in Israele e poi la realtà israeliana dal punto di vista culturale, l'apertura è enorme, io credo che potrebbero pian pianino, ci vorranno anni e anni e anni, conoscere alcune cose di noi e pian pianino le cose cambieranno. A mio parere, purtroppo, non sapete, prenderò il suo libro che è sicuramente interessantissimo. Purtroppo io non credo che si parti dal fatto di dire che i negazionisti sbagliano. Secondo me si tratta di far conoscere una realtà più che altro ebraiana e anche di cultura ebraica. Per esempio c'è un
lavoro che stiamo preparando con Angela Rocca, per conoscere anche che cosa vuol dire lo Shabbat e che quali sono le cose che anche la cultura ebraica ha dato agli altri. Cioè si parte da una struttura di tipo culturale, non si può passare solamente a insegnare né a difendersi ai ragazzi che diventano solamente molto più aggressivi, è sufficiente già quattro giorni. Non ci si difende, non ci si può difendere, bisognerebbe non offendere prima di ogni cosa e imparare a mangiare un discorso secondo me più aperto della cultura sia ebraica sia israeliana. La parte storica di cui non la parte tantomeno la parte legale, a mio parere non dovrebbe essere troppo toccata, perché fare una legge non per parte ebraica, come ha detto il professore, diventerebbe una cosa di settore. Già è strano che l'attuale situazione della crisi mondiale non venga imputato agli ebrei, è considerato da dove arriva. Cioè ci va da di lusso, è solamente una questione di qualche mese, se va ancora che la cosa sicuramente ci verrà imputata prendendo i vari cognomi, facendo anche la barzelletta di Heisberg e del Titanic, però lì non è ebraico e dico. A mio parere non si può cambiare attraverso la cultura verso i ragazzi, ma una cultura più vasta che debba assolutamente interessare Israele, debba interessare assolutamente l'ebraismo, dei concetti ebraici, che devono permettere agli altri di scoprire tutte quelle parti che hanno sempre aiutato l'umanità. E va.
Famosissimo proverbio giudeo che dice non c'è mazza senza maiore, e ripeto, non ci può essere l'idea, il corpo della libertà se non c'è pure il sapore della maestra della schiavitù. Come a dire che festa è chiamata festa del carne e non festa del malcore, cioè c'è questa abbiancia, pesa più da una parte della panza, quindi della libertà, però più si assapora, più si introiette il malcore, più si può gustare la panza. Cioè, questo significa che tutta la cosa ebraica, tutta la tradizione ebraica cerca di canalizzare il positivo anche le esperienze più tragiche. E quindi anche la storia della rivoluzione d'Egitto è una storia che decide in qualche modo di insegnare un percorso di libertà. Però non si può essere liberi che non si passa attraverso un'esperienza pratica. Questo è un pensiero cabalistico, quando la Kabbalah dice chi non fa esperienza dell'occultamento, del nascondimento di Dio, è come se non facesse parte del popolo di Israele, cioè un'esperienza indispensabile. Quindi Amalek, che è il paradigma dell'antisemitismo e del negazionismo, Amalek è un obiettivo molto preciso che deve essere ricordato. La tragica ricorda quello che ha fatto a te, Amalek, anche a te che sei sopravvissuto, anche te che non c'eri, che non hai vissuto ancora. C'è un ricordo molto soggettivo, molto individuale. Però c'è un gioco di parole nella misfa dei corsi di Amalek, che nello stesso tempo il corso di Amalek deve essere cancellato, in che senso non possiamo diventare ostaggi, non possiamo focalizzare tutte le nostre ragioni, circoscriverlo in questo ricordo, perché i ricordi e di morte ce ne sono tanti, ce ne ricordi di Shabbat, ce ne ricordi di Pesach, sono tanti ricordi positivi, per cui, come ha detto in un grande paradosso Vittorio Dante, per la vita è molto più facile sentirsi ebrei, perché uno ha avuto un nonno ucciso da Auschwitz, che mettersi tutte le mattine in sentire. È più facile dire io sono ebreo che vado a fare il mio seminario da Auschwitz, è molto spesso una scorciatoia identitaria. Un'identità che uno ci mette addosso e che in una vita ha visto anche forza di dolore successivo a risolvere e limita un ebraismo vivo che ci impegna quotidianamente. Quindi questa grandissima esaltazione degli ebrei morti, degli ebrei visti, esclude gli ebrei vivi, soprattutto a questa proprietà transitiva molto pericolosa del partire se gli ebrei oggi sono carnefici come lo stare in antichi, abbiamo fatto bene a uccidere gli ebrei. E quindi chi ha ammazzati non era così mascalzone, perché vedete come dei altri sono uccisi. E quindi questa tesi rischia molto a circolare in certi ambienti che vogliono imitare la memoria della Shoah per rafforzare il loro antisemitismo, che non è altro che un antisemitismo che ha fatto, perché è stato il paradigma di un ebraismo vivo e centro della vita culturale ebraica, sia se lo scegliamo sia se non lo scegliamo. Allora voglio rifarci a quanto diceva Etti in un discorso pedagogico. Io penso che per troppi anni la memoria ebraica italiana, e non solo italiana, ha avuto una sorta di gerarchia di memorie, dove la memoria del loro anti-ebraico vissuto in Italia ha avuto un posto di preminenza rispetto ad altri popoli. Io mi ricordo un secondo elementare, quando ero in classe, moltissimi tipici, noi stavamo in un certo fuscheco, erano una e convetti di extracomunitari. Noi portavamo i piedi e racconti dei nostri genitori, dei nostri nonni, che erano trascorsi soltanto 18 anni, 20 anni, erano giorni felicissimi, per cui questa memoria è attenta, noi la presenza era solo unicamente la sua. Non immaginavamo neppure cosa avessero potuto provare tutti questi ebrei che sono dalla India, dall'Iraq, dall'Ibano. Quindi in questi anni c'è stata una progressiva presa di coscienza anche di questa sofferenza, di questo erano, poi lo farò dire a chi ha o la gara a chi ha sofferto di più, era ovvio che stare in Italia è anche come tipo di loro e di stellino la scioletta dei commensurati, però questo ci ha molto risposto da quella che una sensibilità nei confronti di altre sofferenze. Quindi, questa è una frase con cui non penso sia coerente il fatto che anche lui questo sia un po' vittima e pregiudizio. Ha detto forse la nostra scuola è troppo religiosa.
Io posso dire e posso testimoniare
che la mattina a scuola qualche parola che ci dà, come tra tutte le scuole del mondo, a Vignan e la città ci sono persiani e maestri e cristiani che ci sono tre quarti d'italiano. Questo è il campo, è un campo che significa che probabilmente c'è stato uno sviluppo differente di differenziato sulla modalità di rispondere alla sofferenza. Cioè noi siamo stati e siamo rimasti, noi abbiamo stati molto troppo vittime di questa memoria celebrativa, di questa memoria monumentalizzata, che è la reazione più forte della tradizione ebraica. E in oltre a ciò che ti ha fatto a Malette, la Torah ci dice anche come aiuta la donna e come va a superare il lutto di Malette. A Malette può essere vinto solo da un rapporto coeso tra le generazioni, tra maestri e discepoli. La storia dell'Egitto può essere trasmessa solo attraverso la legislazione di Moshe Mandelbaum e anche dei figli di non ricordo che ci abbiamo qui e qui. E secondo me oggi è questa la grande differenziazione, poi chiamiamola socio-psicologica, di questa reazione delle donne che ha tanto sofferto e rispetto a un'identità italiana che è rimasta troppo ostaggio di un passato di vittima e di un approccio di diritti a memoria e rispetto a una reazione direi più propositiva, più ottimistica, più ebraica. Nel vero senso, reagire a un prologo che arriva dalla Shoah con l'ebraismo non monumentalizzato. E non è un caso che gli ebrei orientati non hanno sentito alcuna necessità di portare un museo nelle nostre comunità. E quando il cattolico a Roma ha voluto ottenere dare un spazio nel museo ebraico della comunità, a una parte ittica, gli dici non sono stati così ufficiali, perché sono contrari a questi idee. È chiaro che c'è una necessità diversa, perché dal punto di vista storico noi abbiamo a che fare con una cultura occidentale che è una cultura nazionale, che è una cultura storica. Oggi mi russa dice vogliamo un paese che si fondi più sulla storia piuttosto che sulla memoria. Beh, è un discorso sotto e sulla memoria, cioè meno memoria e più storia. Questo non è un discorso ebraico, è vero che dici tu che i nostri giovani, ma questo perché solo così, e in questa sua c'è una grande emozione, c'è una situazione, è qualcosa che in genere per noi e quindi altre associazioni anche esiste, e dal punto di vista storico probabilmente molti non sanno neanche collocare le geografiche e cronologicamente anche, questo c'è sempre stato, cioè i romani hanno associato queste due date che forse non a caso sono una settimana di parte, no, è ottobre, è ottobre, appena ci fu la tentata di ottobre, tutti noi abbiamo fatto il secondo 10 ottobre, ed è ovvio che dal punto di vista storico non c'è un fisso, perché sono due attacchi, due soli che vengono da parte diverse. Ma questo dal punto di vista ebraico, che la storia è quel viatico per distinguere selezionare e per fare luce sugli episodi che sono successi, la memoria al contrario è una, come dire, un quadro di tante libere associazioni dove sono più i feedback addominati e cioè il ragionamento tematico è privilegiato a questo cronologico e questo è il punto per cui il Talmud è il nostro approccio a dire che non è sicuramente un approccio storico, un approccio di memoria. E quindi ecco perché i veterani in questo devono dare un messaggio loro stessi con la loro stessa vita alla società in cui vivono, il giorno della memoria per noi è tutti i giorni, non è il giorno di gennaio o il mese che lo vede, ma è una memoria che si vive tutti i giorni, anche e soprattutto non dimenticando ciò che ci ha fatto a essere a ognuno di noi personalmente. Grazie, buona giornata.